Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
La storia in podcast di Focus.
Crollo avviene 2 anni dopo, quando Federico torna di nuovo in Italia per sbarazzarsi di Alessandro III. Quindi Federico ha nominato a sua volta tutta una serie di papi a lui fedeli, ci sono dei vescovi fedeli a lui e hanno eletto, noi li chiamiamo antipapi, ma insomma erano altri papi, perché una parte dei vescovi ne eleggeva uno, una parte dei vescovi ne eleggeva un altro. Si porta dietro il suo papa privato, Pasquale II, e vuole marciare su Roma. Prima passa in Lombardia, dove viene accolto dai sudditi delle città, dai cittadini, ma lui li considera sudditi, che gli chiedono di riformare questo governo. Loro sono stremati dalle tasse, sono stremati dall'arroganza di questi ufficiali tedeschi. Federico risponde di no. E il cronista lodigiano che riporta questa riunione dice una cosa molto saggia: aveva scelto di essere temuto e non di essere amato. Una cosa che, insomma, precede di 4 secoli Machiavelli, le considerazioni di Machiavelli su come si governa. E la spedizione del 1167-68 è il vero giro di boa nelle fortune di Federico, perché il disastro avviene proprio in questo contesto. Spedizione in realtà è abbastanza complessa. Federico quello che vuole fare è andare in Sicilia e sbarazzarsi dei Normanni, sottomettere tutta l'Italia e a questo punto usarla come trampolino per procedere verso l'Oriente. Mentre sta avanzando verso il sud, entra in Abruzzo e si sta aprendo senza neanche troppa fatica la strada verso il cuore del regno normanno, succede che un suo ufficiale, il suo cancelliere, Rainaldo di Dassel, che è un po' l'eminenza grigia della politica federiciana, rigorosamente filo imperiale, è lui che si inventa la dizione sacro impero per dire non ha bisogno della chiesa, l'imperatore è già sacro di suo anche senza il papa. E Rainaldo di Dassel, con un'operazione militare piuttosto fortunata, a dir la verità, a un certo punto lui doveva, come dire, proteggere il fianco dell'avanzata di Federico. Quindi Federico scendeva lungo la direttrice adriatica e Rainaldo di Dassel, con un po' di truppe prevalentemente toscane e lombarde, doveva badare che nessuno lo minacciasse, attraversasse gli Appennini e attaccasse le sue retrovie. Si trova a fronteggiare l'esercito romano, che era uscito proprio per cercare di alleggerire la pressione, diciamo. E pur in inferiorità numerica riesce a sconfiggerlo, perché per una serie di errori tattici, adesso non sto a dettagliare troppo, che i romani fanno, avanzano dispersi, insomma, invece di compattarsi, e subiscono una carica devastante da parte della cavalleria tedesca, che è specialista in questo genere di operazioni. Questa sconfitta a Monteporcio Catone, sostanzialmente, permette a Rainaldo di Dassel di entrare in città. E quindi, cosa totalmente imprevista, quindi scrive immediatamente a Federico dicendo: senti, io avrei preso Roma, se vuoi venire, adesso non proprio così ovviamente. E Federico a questo punto si fa tentare dall'obiettivo grosso, sbarazzarsi di Alessandro III, passa gli Appennini ed entra a Roma. In realtà l'operazione è molto complicata, nel senso che Federico riesce a prendere il Vaticano e San Pietro e a farsi incoronare nuovamente lì da Pasquale, ma Roma è difficile da prendere. ogni vecchio monumento romano era una fortezza, Castel Sant'Angelo, il Colosseo. Le famiglie romane erano spaccate, una parte erano filo imperiali, ma altri erano tenacemente filo papali. Quindi Federico deve praticamente aprirsi la strada casa per casa, castello urbano per castello urbano. Il Papa riesce a fuggire grazie all'arrivo di una galea normanna che lo porta al sicuro in Sicilia. E quindi Federico ha preso Roma, ci ha installato il suo Papa, ma gli è sfuggito l'obiettivo vero, che era mettere le mani su Alessandro III. E in più a Roma in piena estate. E essere a Roma in piena estate non è una buona idea, perché all'epoca le paludi pontine non erano ancora state bonificate e l'estate era la stagione della malaria, per la quale i romani erano più o meno attrezzati, più o meno immuni, ma i cavalieri tedeschi di Federico no. Si scatena un'epidemia di malaria che è devastante e Federico perde il 20% dell'esercito di morti, ma anche gli altri si ammalano e anche chi sopravvive, insomma, è debilitato. Contemporaneamente il nord si ribella, cioè il rifiuto di Federico di accettare le richieste molto ragionevoli in realtà che gli avevano presentato le città fa sì che anche le città che gli erano state amiche, prima di tutto Cremona, trovandosi oppresse da questo nuovo sistema di governo, non avendo avuto nessuna ricompensa per la loro fedeltà, Cremona aveva in realtà dato un contributo militare, finanziario, anche di saperi fortissimo ai successi di Federico, perché l'esercito tedesco erano cavalieri pesanti, quello era. Tutto il resto, la fanteria, i guastatori, i tecnici per costruire le torri d'assedio, le catapulte, le macchine, tutto quello lo fornivano gli alleati italiani. E principalmente Cremona. Cremona aveva sopportato gran parte del peso della guerra contro Milano e si trovava non ricompensata, oppressa come le altre. Anzi, peggio, perché Federico aveva un occhio di riguardo verso Pavia. Perché? Perché Pavia era la vecchia capitale, no? La vecchia capitale longobarda, poi la vecchia capitale carolingia, quindi era una città prestigiosa, sede imperiale. E questo invece però scatena le rivalità, per cui Pavia otteneva dei privilegi che Cremona non otteneva, e quindi Cremona non soltanto era trattata male, ma era trattata peggio di altre città che avevano contribuito meno alla vittoria. Quindi Cremona diventa l'anima della rivolta. E non a Pontida, quella è una creazione così letteraria, risorgimentale, ma in una serie di trattative, neanche tanto segrete perché abbiamo i documenti, che si svolgono fra Brescia, Cremona, Bergamo e Milano, si decide la ricostruzione di Milano come atto proprio di rivolta contro il Barbarossa. Tutto questo fra l'altro avviene prima che il Barbarossa entri a Roma, ma lui probabilmente non lo sapeva. E quindi la notizia che Milano era in corso di ricostruzione gli arriva mentre è a Roma e ormai non può più andarsene perché si è impegnato lì. Quindi le città hanno questa finestra di alcuni mesi in cui riportano i milanesi dentro la città, cominciano freneticamente a costruire qualche tipo di fortificazione, perché comunque la città era esposta. Stessa cosa per le altre città alleate di Milano che avevano visto le mura abbattute come Piacenza. Sottomettono con la forza alcune città che erano rimaste fedeli all'imperatore, tipo Lodi, ma soprattutto la grande cosa che fa la Lega Lombarda è costruire un'alternativa all'impero. Cioè, quello di cui si erano resi conto anche i governi cittadini è che effettivamente non si poteva stare in una situazione appunto di tutti contro tutti, perché questo rendeva vulnerabili. Se l'imperatore fosse stato ragionevole, l'imperatore andava benissimo. Tutti i trattati della Lega Lombarda prevedono che se l'imperatore accetta di rimangiarsi le leggi di Roncaglia, loro gli aprono le porte e lo festeggiano con grande gioia. Se invece tieni duro sulle leggi di Roncaglia, non ci sono santi. E infatti si danno una struttura di governo alternativa a quella imperiale. Quindi se non potrà essere l'imperatore a dirimere le liti, a trovare accordi, a castigare le città che eventualmente abusassero del loro potere nei confronti dei vicini, lo faranno le città stesse. Quindi la Lega Lombarda si organizza con un governo, diciamo, con un termine molto sbagliato, ma che rende l'idea federale, per cui ogni città esprime un rettore della Lega e il consiglio dei rettori della Lega diventa questa autorità sovracittadina che può appunto fare le veci dell'imperatore. E come atto di rivendicazione di un potere pari a quello dell'imperatore, la Lega Lombarda fa un atto simbolico fortissimo, cioè fonda una città. Fondare le città era prerogativa imperiale. L'imperatore poteva distruggerle, come Milano, o fondarle, rifondarle, per esempio come aveva fatto con Lodi, che aveva spostato di alcuni chilometri, rifondandola dove è adesso, sul corso dell'Adda, perché fosse più protetta, diciamo, dalle minacce milanesi. La fondazione di Alessandria, da parte della Lega Lombarda, ha un triplice valore ed è un atto di rottura fortissimo. Alessandria è innanzitutto una spina nel fianco per Federico, perché in quella zona lì, Pavia, il marchese di Monferrato, la stessa Genova, erano tutti centri che comunque guardavano con una certa amicizia Federico. Pavia, il marchese di Monferrato sicuramente, Genova ha ondate un po' più alterne, però erano centri filoimperiali. Quindi Alessandria nel mezzo guastava, diciamo, tutta la rete di comunicazione di Federico nell'Italia nord-occidentale. Secondo elemento, appunto, era una rivendicazione di potere. Alessandria, noi fondiamo una città prerogativa imperiale perché non abbiamo più bisogno di un imperatore per fare queste cose. Terza cosa, la chiamano Alessandria ed è una dichiarazione di alleanza con Papa Alessandro III. È il sigillo alla coalizione fra le città settentrionali e il Papa in funzione antiimperiale. E infatti il Papa si affretta a fare la cosa per cui una città diventa una città, cioè a creare una diocesi corrispondente al territorio di Alessandria.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiaimpodcast.focus.it.